secondo incontro di su 10, quindi abbiamo ancora un bel percorso da fare davanti a noi, e credo che alla fine di questo percorso, come Marcello ci suggerisce, chi avrà avuto costanza e perseveranza salverà la propria vita, nel senso che la rivisitazione del Concilio credo che sia per molti di noi fonte di grande gioia, che faccia rinascere molte speranze e che in qualche modo queste speranze ci aiuti anche a tradurre poi in operatività, in atteggiamenti, in comportamenti, in progetti, eccetera, per la nostra Chiesa locale. Questa sera vi presento il relatore, si chiama Federico Ruozzi, professor Federico Ruozzi. Il professor Meloni si scusa perché ha avuto un tocco, diciamo, ha voluto andare a Roma e quindi non ha potuto essere qui in contemporanea, ma ci sarà le prossime due volte, perché la sua presenza era prevista per tre sere, quindi ci sarà la prossima sera. Vi leggo qualche cosa per conoscere il nostro relatore, che come vedete è giovanissimo. Si chiama appunto Federico Ruozzi, è nato a Reggio Emilia, è ricercatore presso la Fondazione per le Scienze Religiose Giovanni XXIII di Bologna dal 2007 ed è docente di Storia Contemporanea e di Visual History presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Ha studiato all'Università di Modena e Reggio Emilia, dove ha conseguito il dottorato di ricerca presso la Scuola di Dottorato in Scienze Umane, indirizzo storico, con una tesi sul ruolo giocato dalla televisione nell'informazione sui lavori conciliari, pubblicata ora con il Mulino con il titolo Il Concilio in diretta. E il Vaticano II della televisione tra informazione e partecipazione, sottotitolo. Dal 2008 è segretario della rivista Cristianesimo nella Storia e dal 2010 responsabile delle collane e delle attività editoriali della Fondazione. Studioso del rapporto tra religione e media, in particolare tra Chiesa Cattolica e televisione, ha presentato le sue ricerche in Italia e all'estero, al King's College di Toronto e Oxford, e ora sta lavorando su Don Lorenzo Milani e sulle sue esperienze pastorali. Collabora con la piccola officina di videostorie della Fondazione nelle creazioni e produzioni di videomostre, installazioni documentali, con la RAI per le ricerche d'archivio e nella cura di documentari storici, RAI 1, RAI 3 e RAI Storia, e con l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, per cui ha recentemente curato il volume Immagini dell'Italia Unita. Ci apprestiamo ad ascoltarlo molto volentieri e proprio grazie a questa sua specialità avremo anche delle ispezioni da vedere, di immagini del Concilio che ci susciteranno molta emozione. Bene, lascio a te.
Grazie. Innanzitutto devo farvi complimenti perché non hai visto una partecipazione così numerosa per lezioni. Beh, è un concilio, ma le lezioni, questo è nemmeno l'università, quindi il mio volume non potrà avere di 30 persone massimo ed è un successo, per cui i miei complimenti. Dunque, oggi, questa sera, parleremo dell'annuncio del concilio e della causa mater ecclesia, e prima di arrivare alla causa, quindi il discorso della produzione che Papa Giovanni fa l'11 ottobre, vedremo come si arriva alla causa, qual è il clima che porta alla causa, qual è appunto le sensazioni che vivono una parte dei padri conciliari, dei teologi, nell'imminenza e durante la fase di preparazione, nell'imminenza dell'apertura del concilio. Dunque, dopo più di 3 anni di lavori preparatori, tanto tempo era passato da quando Papa Giovanni XXIII, 25 gennaio del 1959, aveva annunciato ai cardinali presenti in San Paolo fuori le mura il suo programma di pontificato, tra cui, oltre al sinodo romano e alla riforma del codice di diritto canonico, la sua idea appunto di convocare un concilio, ecco, dopo più di 3 anni di lavori preparatori, finalmente, l'11 ottobre 1962, fu celebrata la solenne apertura dei lavori. Dal 59 al 62, infatti, si era passata attraverso la fase anche preparatoria, quella della consultazione dell'Episcopato sui temi che secondo i vescovi sarebbero stati futuri padri conciliari, quindi appunto i temi su cui ci sarebbero dovuti trattare in concilio, e quella appunto preparatoria, in cui le varie commissioni, costruite sul carico delle congregazioni romane, dovevano dire i testi preparatori che poi sarebbero stati discussi in concilio. L'11 ottobre, nella cornice suggestiva della Basilica Vaticana, così veramente trasformata in aula concipiale, si addettero così sugli scambi e sulle strutture realizzate dalla società d'Almine più di 2.000 vescovi. I vescovi europei, lo ricordo, erano 1.041, meno della metà dei partecipanti. Gli americani erano quasi 956, gli africani 379, gli asiatici più di 300, il gruppo nazionale più numeroso, che era sempre chiaramente quello italiano, 379, che però costituiva meno di un quinto dell'assemblea, cioè una percentuale molto più limitata rispetto ai concili precedenti. Oltre ai padri conciliari, quel giorno trovarono un posto esperti, inviati in Italia, delegazioni di governo, osservatori, confermando come il Vaticano II non sia stato solo un concilio appunto di vescovi. Ho detto queste cifre non per citare appunto sterili e statistiche o semplicemente i numeri, ma per far capire come il Vaticano II si sia vissuta la rappresentazione della Chiesa in atto, come ci ha spiegato appunto di recente Giorgio Ruggeri, che avrete l'occasione di sentire anche qui. O per citare le parole del vescovo di Tolosa, Monsignor Caron, la Chiesa fece l'esperienza fisica della sua reale universalità. Dice appunto Monsignor Caron, popoli lontani che per noi non erano che nomi su una carta, un'espressione della nostra memoria, prendono spesso un volto e diventano vicinissimi. Era un paese e ora sono degli uomini. Papa Giovanni pronunciò il discorso inaugurale, l'allocuzione, le cui 3 parole, secondo appunto una prassi, iniziano, le parole iniziali danno il titolo del discorso passato alla storia, appunto come la Gaudium Mater Ecclesia, esulta la Madre Chiesa, su cui appunto ci soffermeremo questa sera. Come vedremo, l'uso del latino, l'emozione, la stanchezza e altri fattori impedirono a molti di apprezzare subito la portata di quel discorso, mentre come scritto al Bellico fu l'atto più rilevante del pontificato giovannese e probabilmente uno dei più impegnativi e significativi della Chiesa Cattolica nell'età contemporanea. Si è parlato anche appunto di vera e propria perla teologica. Solo lentamente la portata della rivoluzione sarebbe stata coinvolta nel suo spessore e nei suoi effetti liberanti. Al Bellico ricorda l'emozione e il trauma del loro gruppetto di Bologna, che raccolto intorno ad Ossetti in quei mesi aveva ascoltato con vivo interesse e determinazione il messaggio. Ricorda infatti, ci sembrò un atto forte, ben più del discorso di circostanza che ci si poteva attendere. Un testo che richiedeva grande attenzione e attento approfondimento, dice Bellico, come poi in realtà nei suoi studi gli dedicò un'ampia analisi che ancora oggi, dopo 30 anni, risulta appunto attualissima. Quell'11 ottobre, vedremo poi, l'intera giornata si celebrò sotto la costante presenza dello sguardo discreto della televisione. Non solo della televisione, ma della televisione italiana e delle televisioni di tutto il mondo. D'altra parte, era la prima volta che un concilio si celebrava nel secolo che alcuni studiosi hanno definito come medioevo, per il ruolo assunto dai mezzi di comunicazione di massa, e dunque era abbastanza naturale che un evento del genere catalizzasse l'attenzione di migliaia di giornalisti. La diretta Rai su quella cerimonia, di cui poi vedremo una parte delle immagini, contribuiva a mostrare la reale universalità della Chiesa Cattolica, riunita a San Pietro, ad una società, quella degli anni 60, una società italiana, abituata abbastanza pigramente a identificare la Chiesa con il Papa e con il Vaticano. Le telecamere, invece, mostravano ora per la prima volta l'episcopato africano, quello asiatico, quello latinoamericano, quello orientale, indugiavano sui diversi parlamenti, sui diversi colori, sui diversi volti, che tradivano appunto differenze evidenti, dando così una nuova forma all'ecumenicità. Detto questo, questo per entrare appunto nello specifico della giornata di apertura e di soffermarci un po' sul testo della Gallet, può essere utile vedere come si arriva a quel discorso e il clima che precede quella giornata, che di fatto ha profondamente cambiato appunto la Chiesa Cattolica. Il Concilio, infatti, era una realtà che non rientrava più nell'esperienza della Chiesa Cattolica. I ricordi del Vaticano I, ricordiamo, aperto nel 1869 e sospeso nel 1870 a causa della guerra franco-prussiana, erano ormai qualcosa di molto passato. L'attesa del nuovo evento era grande quanto l'inesperienza delle dinamiche della portata di un concilio. La convocazione infatti del concilio fu un fatto totalmente inaspettato, perché appunto sebbene nei decenni precedenti, in ambiente cattolico romano, fossero state avanzate proposte di un concilio che portasse appunto a termine i lavori interrotti del Vaticano I, nessuno pensava a qualcosa che andasse oltre la conferma del magistero precedente. E invece Papa Carlo, fin dall'inizio, manifestò l'intenzione di un concilio diverso, per usare appunto le stesse parole, di una vera e propria nuova Pentecoste. Cito: stiamo entrando in un'epoca che potrebbe chiamarsi universale, dice Papa Giovanni, e quindi occorre far nostra la raccomandazione di Gesù di saper distinguere i segni dei tempi, scorgere in mezzo a tante tenebre indizi non pochi che fanno desiderare. Queste motivazioni, riprese poi nella lezione della Gallet, daranno forma ai lavori conciliari lungo tutta la sua durata. Ma che tipo di preparazione aveva caratterizzato il concilio? Che tipo di preparazione c'era stata prima di arrivare all'11 ottobre? Come scritto a Berico, la preparazione del Vaticano II è stata decisamente lussureggiante. Come già detto, essa non solo è durata più a lungo della celebrazione del concilio stesso, 59-62-65, ma ha avuto caratteristiche istituzionali molto rilevanti. Gli attori in campo durante la fase di preparazione sono molteplici. Abbiamo il Papa, nella sua figura di supremo moderatore. Abbiamo la Curia Romana, che ha giocato negli anni della preparazione il ruolo di protagonista, lo vedremo poi. Abbiamo l'Episcopato, i teologi, in particolare quelli europei, che progressivamente vi sono stati più o meno coinvolti. Papa Giovanni, d'altra parte, aveva più volte sottolineato che la preparazione costituiva un ambito nella vita della Chiesa che doveva essere ben distinto da quello del governo quotidiano, che era una forma velata per dire che la Curia doveva di fatto evitare eccessive interferenze. Di fatto però non fu così. La sovrapposizione delle commissioni conciliari con le congregazioni romane, il modus operandi di sintetizzare tutte le proposte derivanti dalla consultazione generale, portarono quel progetto di concilio nuovo, no? Come lo intendeva Papa Giovanni, in realtà su binari che guardavano più al passato che al futuro. La preparazione aveva invocato infatti una centralizzazione a Roma ed era volta da una riservatezza quasi impenetrabile. I lavori appunto preparatori, nonostante le più volte ripetute decisioni di aprirsi al mondo dei media, di raccontare che cosa stavano facendo, in realtà procedevano sostanzialmente sotto un mantenuto riservo, se non proprio un reale segreto. Accanto però a questa preparazione ufficiale si svolse una preparazione parallela che ebbe notevoli attori. Abbiamo ancora Papa Giovanni con i suoi discorsi, le sue omelie che continuamente durante questi anni faceva sul concilio. Abbiamo per esempio esponenti del movimento liturgico, no? Che da decenni appunto criticava la passività dei fedeli durante le celebrazioni liturgiche. C'era il movimento biblico che riproponeva la centralità della parola di Dio con un ritorno alle fonti. C'era il movimento ecumenico che chiedeva l'uscita dall'intransigenza romana nei confronti delle istanze di unione. E quindi è soprattutto questa preparazione parallela che ha creato le condizioni perché il concilio fosse effettivamente un evento innovatore. Le memorie dei padri conciliari, d'altra parte, hanno infatti un unanime e diffuso senso di attesa verso quello che ci sarà. L'opinione pubblica cattolica, mai così partecipe e in attesa di sapere notizie, di avere notizie sul concilio, grazie soprattutto al variegato mondo dei media, dalle riviste specialistiche alle riviste giornaliste, dai quotidiani, alle radio, alle televisioni che hanno contribuito a veicolare, no? Un senso di attesa nei confronti di questo evento. Ecco, l'opinione pubblica cattolica vive un'aspettativa dai contenuti che sono abbastanza sfumati, perché appunto ci sono le riunioni presenti di preghiera che si svolgevano nelle diocesi. I discorsi e i documenti dei vescovi, per i loro fedeli, confermano la sensazione che sta per darsi un evento maggiore nella vita della Chiesa, ma non si sa appunto che cosa qui avverrà. È una presa generale, no? Che coinvolge anche gli stessi padri conciliari, che appunto, assieme ai giornalisti e assieme a tanti altri, non sanno bene poi quello che sta per accadere o quello che sta per accadere. Un cardinale autorevole dei tempi degli anni del XII, il cardinale Siria, arcivescovo di Genova, vede per esempio avvicinarsi all'avvenimento conciliare con preoccupazione. Teme la complessità dei lavori, teme la logica assembleare. Le dinamiche di un'assemblea così grande gli sembrano infatti rischiose per la loro capacità di produrre conflitti e confusioni, potenziali confusioni. Anche a Roma hanno visioni differenti, no? Su cosa ci si attende, ci si possa attendere dal concilio. Per non pochi il concilio è sentito appunto come un rischio e il possibile bacino di sviluppo per pressione appunto occidentale. Non tutti però condividono questo timore, alcuni hanno anche una certa fiducia, altri hanno ricevuto con rispetto l'iniziativa di Papa Giovanni di dire un concilio e sentono rivivere la dichiarazione conciliare della Chiesa. Tuttavia, in molti teologi, per esempio, soprattutto i teologi d'oltralpe, quelli che vengono chiamati i teologi d'oltralpe, quelli che non avevano smesso di interrogarsi, diciamo, sui problemi difficili della Chiesa, in questi teologi prevede per preparare, per esempio, una sorta di preoccupazione, che alle volte si trasforma in un vero e proprio pessimismo sul materiale che deve andare a giudizio dei vescovi. Quindi un vero e proprio pessimismo sul lavoro preparatorio delle commissioni conciliari. Per un giovane teologo, appunto, di nome Josef Ratzinger, per esempio, il materiale preparatorio redatto dalle commissioni preparatorie, questo materiale appunto non ha alcuna capacità di parlare, per esempio, alla Chiesa. Quindi è fortemente, diciamo così, negativo sul lavoro preparatorio. Molti, perché ci sono due ordini di problemi su questo tipo di, su questa fase. Il primo è la preoccupazione che il Vaticano II si trasforma in un concilio, diciamo, cerimoniale, destinato a ratificare quanto è stato fabbricato dalle commissioni, quindi sostanzialmente diventa un evento inutile. Il secondo, invece, è il timore che il concilio rischi di impantanarsi in un niente di fatto, dinanzi invece alle grandi attese dei fedeli, alle grandi attese delle comunità cristiane, alle grandi attese dell'opinione pubblica che erano maturato rispetto all'evento concilio detto Papa Giovanni. Un terzo problema, fonte di preoccupazione, riguarda anche il funzionamento del concilio. Anche a partire appunto dall'esperienza delle grandi assemblee parlamentari costituenti ci si chiede come potrà funzionare il concilio, come potrà produrre documenti, no? Quale immagine darà al mondo. Il concilio, come ho già detto, infatti è una realtà antica nella storia della Chiesa, ma rappresenta anche un fatto nuovo e sostanzialmente un'esperienza inedita. I timori, dunque, come abbiamo visto, erano legati soprattutto nello specifico alla fase preparatoria. Perché? Perché è vero che Papa Giovanni era riuscito a imporre alla commissione guidata dal segretario di Stato Tardini una consultazione dell'Episcopato per stabilire appunto gli argomenti del concilio libera, no? E non opponendosi all'ipotesi invece di un questionario da mandare ai padri conciliari, che avrebbe in un certo qual modo violato e ingabbiato le risposte. Quindi quando Giovanni riesce ad avere una consultazione generale libera, ma è anche vero che la macchina preparatoria, in assenza di un disegno organico, ha lavorato e lavora, continua a lavorare secondo vecchi schemi, frantumando quindi tutto una media di argomenti spesso di importanza secondaria. Quindi è per quale sono orientamento a dialogare in diversi progetti di decisioni nel linguaggio tecnico, quelli che vanno chiamati pure gli schemi, gli insegnamenti dottrinali e disciplinari degli ultimi pontefici, in particolare il XII, nella condizione di fondo che il concilio gli avrebbe solamente sancito la sua autorità. Si prevedeva infatti, bene ricordarlo, che verrà smentito solamente dall'intuizione di Papa Giovanni nel discorso della Luna, si prevedeva infatti un rapido svolgimento dei lavori, no? Poche settimane, i padri Concelli sono venuti a Roma, in poche settimane si sarebbe approvato i documenti che la Commissione delle funzioni probatorie avevano preparato e poi si sarebbe tornati a casa. Quindi senza dibattiti particolari, senza una discussione reale. Ma avrebbero immaginato che il concilio sarebbe durato dal 62 al 65 e avrebbe comportato una reale discussione di quei documenti preparati e soprattutto che avrebbe aperto una stagione, ma anche una stagione di primavera nella Chiesa. Nel corso di poco più di due anni di lavoro della macchina preparatoria, appunto la macchina preparatoria produsse, no, dalle questioni dei 60 più di 70 progetti, per dare un'idea, spesso prolissi, dedicati ad argomenti più disparati. A questa fase pose fine in modo proprio di Papa Giovanni, concilio, con il quale il 2 febbraio del 62, fissava per l'11 ottobre del 62, 12 ottobre prossimo, l'inizio dei lavori conciliari, l'inizio dell'assemblea, cercando quindi di accelerare l'inizio del concilio e di chiudere quella fase di preparazione che sentiva appunto decisamente lunga e troppo macchinosa. Nel frattempo, in questo periodo, no, si sono venuti delineando e chiarificando alcuni tratti della fisionomia che avrebbe avuto il concilio, soprattutto riguardo a tre aspetti, grazie anche appunto ai discorsi che Papa Giovanni fece. Innanzitutto non si sarebbe trattato di un concilio di unione tra le tradizioni cristiane divise, quindi tra protestanti, militari e ortodossi, come era corsa voce e come aveva fatto pensare l'espressione del concilio ecumenico usata da Papa Giovanni. Però Papa Giovanni aveva ripetutamente sottolineato come l'evento conciliare dovesse comunque segnare una svolta nella disponibilità cattolica ad essere coinvolti nel processo ecumenico, cioè quindi di unione tra le chiese cristiane. Una disponibilità che richiedeva dunque un aggiornamento del cattolicesimo stesso, che nella questione ecumenica era stato il grande assente, fondamentalmente. L'istituzione del segretariato dell'unità dei cristiani, nel 60, e guidato da Bea, era decisamente il segno di questo progressivo impegno della Chiesa verso il cammino ecumenico, quindi il dialogo verso. Una seconda caratteristica riguardava la pastoralità del concilio, affermata appunto dal Papa in numerose occasioni. Alla copia classica, quindi dottrina, disciplina, perché di un'attitudine decisamente più evangelica, ispirata alla fraternità del suo mondo. In derivava che cosa? Quindi una indisponibilità sia alla definizione di nuovi dogmi, no? Sia a formulare nuove condanne, e quindi verso un modello più ispirato al Vangelo. Contrariamente a quanti pensavano che la pastoralità fosse, diciamo così, un momento susseguente, no, alla formulazione dottrinale, Giovanni XXIII invece intende la dimensione pastorale costitutiva della dottrina. Ancora adesso autorevoli voci ritengono che l'autorità del Vaticano II sia, per esempio, inferiore rispetto a quella dei grandi concili dogmatici, proprio perché il Vaticano II è stato un concilio pastorale. A Giovanni voleva un concilio pastorale perché aveva la pastoralità come costitutiva della dottrina. La terza caratteristica della fisionomia che stava prendendo il concilio era l'effettiva libertà del concilio. Al concilio, per Papa Giovanni, i vescovi avrebbero dovuto essere i veri protagonisti, no? Uscendo dall'attitudine, diciamo così, passiva, che soprattutto dopo le definizioni, no, di primato e infallibilità papale del Vaticano I, aveva caratterizzato l'episcopato. Ciò che appariva evidente era però il contrasto con la disinformazione, no? Nella quale erano tenuti la maggior parte dei vescovi sul lavoro preparatorio, dove appunto regnava la lingua latina, come ho già detto, per molti difficile da capire, e dove regnava soprattutto il segreto. Quindi, libertà dei vescovi. Un segreto che appunto abbiamo detto, no, riguarda appunto gli stessi membri, ma riguarda gli stessi vescovi. Con Gara, no, il famoso teologo che è stato condannato, no, appartenente alla nouvelle teologia, che era stato condannato durante il pontificato di Pio XII, che poi colpì la cardinale, no, alla vigilia dell'apertura
sente come la mitologia dell'apertura sia fondamentalmente, diciamo così, controllata da una notevole impreparazione. No. Lui diceva, scrive con Carlo Sogliani, ci sono 700 giornalisti curiosi perché si sono impreparati per i loro locali o fantasmi, dice, locali affinati, con macchine assai perfezionate, ma non si dice loro niente, non si comunica che cosa sta avvenendo nei lavori preparatori. Mai, diciamo così, un evento della Chiesa Cattolica, però solo eccezione, no, della morte del Papa, delle elezioni dei Papi, stava riscuotendo un'attesa così accesa da parte dell'opinione pubblica, da parte dei media, da parte dell'intera società. Questo atteggiamento, no, di apertura dei media, di questo interesse nei confronti di quello che stava facendo la Chiesa Cattolica, certamente era anche il frutto di un diverso atteggiamento di Papa Giovanni nei confronti dei media, ma anche come modo di approcciarsi rispetto, per esempio, al pontificato precedente, no? All'immagine invece più distante, più fredda del XII, lo si può confrontare dall'immagine, per esempio, che la televisione trasmette, no? Le immagini del pastore Angelico, questo famoso film con protagonista Pio XII, no? È decisamente distante rispetto alle immagini di Papa Giovanni che improvvisa discorsi davanti alle telecamere, in visita alle parrocchie, no? Che esce quindi dal Vaticano per la prima volta dopo Pio IX, che si ferma a parlare per le strade. Quindi decisamente questo atteggiamento di Papa Giovanni aiuta anche i media a mantenere una certa simpatia verso il contesto, quindi a interessarsi maggiormente delle cose della Chiesa. E quindi è evidente il diverso modo di fare il Papa, e quindi si è creata un'attesa anche nei confronti di informazioni sulla Chiesa, che però trova ancora, da parte della macchina preparatoria e della macchina sottocuriale, un muro. Anche la televisione italiana, per esempio, con una piccola parentesi, cerca di supportare questo progetto giovanile del Concilio, e lo fa come? Organizzando tutta una serie di programmi, organizzando tutta una serie di trasmissioni per preparare i telespettatori al meglio sul Concilio. Quindi, per esempio, nell'estate del 62 manda in onda programmi per spiegare alla società italiana in prima serata la storia dei concili, no? Chi sono i vescovi, chi parteciperà al Concilio, no? Ad una società che è vero che è una società italiana che si professava cattolica, no? Ma decisamente mostrava lacune che quelle interviste, per esempio le classiche interviste Vox Populi, no? L'intervista per la strada, che la realizza in quei mesi, mostrano delle lacune spaventose. Per cui quando la gente, per esempio, c'è un'intervista carina della Rai che nel settembre del 2 intervista una fedele che esce dalla chiesa, no? E gli chiede: ma qual è stato l'ultimo concilio? E questa dice: ah, l'ultimo concilio forse è l'ultima crociata, più forte concilio non crociate. Quindi la confusione è enorme. La RAI, che è una RAI gestita in quel tempo, no? Da uomini di Amintore Fanfani, uomini fanfaniani, la RAI centro-sinistra, cioè Ettore Bernabei, no? Decide di supportare il progetto di concilio, e quindi di adoperarsi in primo luogo, no? A cercare di formare una consapevolezza e una conoscenza per capire e leggere al meglio, no? Quello che sarebbe poi avvenuto all'interno della Chiesa. E quindi cosa fa? Chiama per esempio il gruppo di storici vicini a Dossetti, il gruppo di storici bolognesi, per spiegare appunto in prima serata la storia dei concili, interviste ai teologi, quindi in prima serata la Rai in onda interviste di Congardi, Danilu, dei periti, dei vescovi, proprio per raccontare che cosa sarebbe successo all'interno della Chiesa, e soprattutto poi, settimana dopo settimana, che cosa stava avvenendo nell'aula conciliare. Ecco, per tornare però a quei giorni che precedono l'apertura, no? Molti vescovi, dunque, nell'incertezza, trovano rifugio, diciamo così, nell'atteggiamento consolidato di obbedienza, non solo verso il Papa, ma anche nei confronti delle congregazioni romane. È difficile, appunto, dare un comportamento diverso in un episcopato abituato, appunto, a venire a Roma semplicemente per sbrigare questioni legate appunto agli affari relativi alla Santa Sede, ma comunque non avere un ruolo attivo. E anche se questo clima di attesa, ma di preoccupazione, di confusione, certo aiuto, no, contribuiscono anche le difficoltà logistiche di un concilio, no? Le difficoltà logistiche, quindi significa spazi, alloggi, trasporti, no? La mattina del 10 ottobre, per esempio, i vescovi si stipulano negli uffici della segreteria generale per ritirare la documentazione necessaria, ma le procedure per procura non sono state ancora chiarite, e l'identificazione degli stessi padri risulta estremamente complessa, tanto che il cardinale Urbani, no, annota nel suo diario privato diffuso senso di improvvisazione da parte dei romani. Quindi abbiamo detto l'attesa e l'incertezza per quello lungo quel clima di quei giorni che precedono l'11 ottobre. Molti, come ho già detto, molti dei padri, pensano che tutto si potrà e si dovrà risolvere con la parola e l'indicazione del Papa. No? Sarà il Papa, che insomma, la giocata dei vescovi, a sciogliere le incertezze e indicare, no, che cosa fare. Non sarà esattamente così, Papa Giovanni lo farà lo suo, lo vedremo appunto nella carta. Come dicevo, appunto, bisogna contestualizzare anche le cose, cioè bisogna ricordare che si viene da un pontificato, quello paceliano, no, quello di Pio XII, che aveva certamente contribuito nel suo modo di fare il Papa a radicare questa concezione di monolitismo, no, di autorità, che in realtà se si vuole si sa la regola del XI secolo, ma insomma Pio XII fondamentalmente si è espresso su tutto, no? Il suo magistero copriva un'infinità di tematiche e quindi la parola e l'indicazione di Papa Facelli avevano guidato, letteralmente guidato, anche da un punto di vista molto concreto, la vita della Chiesa. E quindi dal Papa di Roma ci si aspettava appunto un messaggio dal contenuto precettivo, no? Che cosa si farà il concilio, come si comporta il concilio, quali sono le procedure, che cosa l'ordine, no? Il programma, cosa che appunto invece non ci sarà, e verrà più volte sottolineato la mancanza fondamentalmente di un programma, ma vedremo poi in realtà il programma c'è. Cioè. E quindi tutta l'attenzione dei padri, no, si concentra sui primi passi del concilio e sulla parola, sull'attesa di Papa Giovanni, che avrebbe aperto la sede conciliare e che, secondo loro, gli avrebbe dato le direttive, no, su come far procedere i lavori conciliari, sulla loro durata, sui loro obiettivi, sui compiti dei vescovi che avrebbero dovuto fare. Apro una parentesi, i vescovi, appunto, perché anche questo libro, perché i vescovi non avevano avuto un'esperienza ravvicinata delle assemblee parlamentari che caratterizzano appunto la democrazia occidentale. Dico questo perché il concilio non è certamente il parlamento della Chiesa, no? Ma la familiarità con il metodo di votazioni, no? Con il sistema democratico, la formazione di maggioranza e minoranza, assomiglia molto a quel tipo di cosa. E infatti, non a caso, no? Risulterà protagonista negli anni conciliari una figura in particolare, Giuseppe Dossetti, che fu tra i pochissimi, anzi quasi l'unico assieme a un altro, ma insomma tra i pochissimi che in realtà nella sua esperienza e il suo cammino personale arriva in realtà invece a toccato con mano il funzionamento di queste assemblee proprio per il ruolo che aveva avuto ai tempi della costituente, no? Come padre, così. Quindi sapeva come funzionava questo tipo di macchina, tant'è che avrà un ruolo decisivo nella seconda e nella terza, in tutto il concilio, in particolare nella terza, quando sarà anche eletto segretario del governo. Quando si arriva al 12 ottobre, no, lo scenario dell'apertura è chiaramente grandioso, no? Arrivano a Roma più di 1200 giornalisti accreditati in quell'ufficio, no, che nella storia della Chiesa costituisce una vera e propria e assoluta novità, l'ufficio stampa. Si decide appunto di fare l'ufficio stampa del concilio proprio perché si capisce la necessità che nel Novecento, a differenza del Vaticano I, a differenza del segreto in cui per tutti i lavori conciliari che va a capire nel 1500, perché nel 1900 non è più possibile dare le informazioni con il contagoccio, non è più possibile utilizzare solamente i veri confessionali, in questo caso la Radio Vaticana e l'Osservatore Romano, ma è necessario anche rapportarsi con il mondo, con i media laici, In segreto aveva caratterizzato i lavori preparatori, no? Alcuni spirali, no, si apriranno nella prima sessione, poi la critica degli stessi media cattolici al Papa e alle commissioni apriranno in realtà un flusso di informazioni che poi esploderà nelle sessioni successive. Quell'ufficio stampa, quell'ufficio stampa del Concilio, si trasformerà poi nella sala stampa vaticana che tutt'oggi voi appunto conoscete, quindi nasce in quegli anni. E quindi diciamo, si arriva al 15 ottobre, la seduta è grandiosa, tutti sono in attesa di seguire la cerimonia di apertura, le radio e le televisioni arrivano da tutto il mondo, no? Puntano i loro piedi su Piazza San Pietro, e per la prima volta la cerimonia di apertura viene trasmessa non solo in Eurovisione, ma si inaugura la Mondovisione. La Mondovisione per la prima volta viene sperimentata con le immagini del Concilio, quindi per la prima volta gli Stati Uniti e il Canada vedono in contemporanea le immagini che stanno svolgendosi in San Pietro. Basta pensare che nel 59, per esempio, per la coronazione di Papa Giovanni, il pubblico americano aveva dovuto aspettare per vedere la cerimonia che un aereo trasportasse fisicamente il nastro in America. Questo è un dettaglio tecnico, ma in realtà capite bene che impatto ha avuto nell'opinione pubblica mondiale di poter vedere e poter essere partecipi nei modesti istanti in cui l'evento si svolgeva in Canada e rispetto negli Stati Uniti o in America Latina, insomma, quindi questo ha avuto un impatto enorme per la ricezione del concilio. E quel mattino appunto si organizzano visioni, per esempio, pubbliche nei bar, no? Negli oratori, molti seminari organizzano delle proiezioni pubbliche per i propri seminaristi, per i propri parrocchiani, per i propri fedeli, le scuole allora vengono chiuse, quindi è vero che un vero e proprio evento, lo diremmo noi adesso, un vero e proprio evento mediatico, se si vuole. Piove, quella mattina piove, fino a poco prima dell'apertura, e lo spiegherà un osservatore protestante, no? Verranno chiamati osservatori, quelli i rappresentanti delle altre confessioni che vengono chiamati a Roma per assistere, non a partecipare, ma per assistere al concilio. Un osservatore protestante scriverà che quel mattino sembra che piovano dal cielo spaghetti, tanto fitta era la pioggia. Ma poi la pioggia finisce e più di 2000 vescovi possono così attraversare la piazza in processione ed entrare in San Pietro. Intanto mi approfitto per farvi vedere le immagini che scordano. Dicevo appunto, l'impatto è fortissimo. I padri conciliari, come vedete appunto dalle immagini, no? Scendono in corteo dal palazzo apostolico per la scala Regia fino a entrare nella basilica di San Pietro, attraversando l'intera piazza. Sono circa 2500. Per un'ora, appunto, essi sfilano, perché appunto 2500 per respirare cioè parecchio tempo, per un'ora sfilano tra i fedeli che seguono la piazza. Giovanni XXIII poi attraversa anch'esso la piazza in sede gestatoria, appunto, tra la clamazione dei fedeli. Il Papa poi scende dalla sedia davanti all'altare e dice in ginocchio prima di tornare appunto viene creato. Ma in quel quadro liturgico che molti vedremo criticheranno, molti liturgisti criticheranno la cerimonia di quel giorno, insomma, in quel quadro liturgico il momento più atteso è chiaramente il discorso di Giovanni XXIII. Anche se il latino, come ho detto, non certo incomprensibile, e la stanchezza è lì. La televisione, appunto, lo vedremo poi, manda in onda doppiato in italiano il discorso in latino perché riesce ad avere una copia del testo la mattina stessa. E quest'ultimo atto, appunto, la locuzione di Papa Giovanni, nonostante le sette ore di spostamenti, di cerimonie che l'hanno preceduto, è il nucleo, no, della giornata. Giovanni XXIII ha steso il suo pugno, lo vedremo poi, ma ha steso il suo pugno il discorso. No? E, infatti scriverà nella sua gente tutta la famiglia del mio sacco. E quel discorso che vedremo contiene in embrione tutto quanto i vescovi impararono a fare il concilio e che secondo molte cambiò il volto della Chiesa Cattolica. Molti dei vescovi che scrivono, no? Dopo la fine della mattinata sono rapiti, no? Dalla retorica di quel cerimoniale, dalla commozione. e molti vescovi italiani appunto apprezzeranno e saranno entusiasti di quella cerimonia, non lo è per esempio padre Congaro e non lo sono tanti altri teologi. Ne approfitto appunto per vedere cosa questi teologi scrivono nei suoi diari privati di quella cerimonia, che appunto è a uno stile decisamente scenografico. Molti appunto teologi criticano quella, da un punto di vista liturgico, comunque quella cerimonia. Congaro, nel suo diario privato, scrive: sono, tra l'altro, Congaro, un parentesi, sente il peso talmente forte di quella cerimonia, di quella pesantezza di quella cerimonia lunga, che addirittura se ne va prima ancora di Papa Padre. Quindi Congaro non ascolta in San Pietro la locuzione di Papa Giovanni. Congaro scrive nel suo diario: sono tornato dalla cerimonia inaugurale, siamo partiti stamattina alle 7 con Padre Candelo. Dopo essere entrati dalla porta di bronzo della grande scalinata davanti alla Cappella Paolina, ci troviamo nella zona riservata ai vescovi. Ci facciamo buttare fuori da un grosso gendarme con un colpacco che ha tutta l'aria di un orco. Non ci sarebbe potuto inventare un tipo migliore di Papa. Dice: tutto risplende, brilla, canta sotto la luce dei riflettori. È tutto molto solenne, ma un po' freddo. Gusto decorativo, un po' teatrale, molto barocco. Poi dice ancora: i più curiosi si sono spinti in avanti e salgono sulle sedie, si è invasi da giovani chierici vestiti in tutti i colori. Mi rifiuto di cedere a questa indiscrezione senza ritenere scorretta, e così vengo relegato in fondo alla tribuna, senza neppure riuscire a vedere il Papa. A poco entrano, molto lentamente, i vescovi, in cappa e mitra, dal fondo delle loro tribune. Sembrano stanchissimi e accaldati, si tolgono la mitra e si asciugano. Arrivano i superiori delle congregazioni e prendono posto nei primi piedi della tribuna, teste e canute degli ecclesiastici, visibilmente scolpite dalla realtà dei loro esercizi di pietà. Mio Dio, che mi avete condotto qui attraverso te che non scelgo, mi offro voi per essere, se lo volete, lo strumento del vostro Vangelo, in questo avvenimento della vita della Chiesa, che io amo, ma che vorrei meno Rinascimento, meno Costantiniana. Dice ancora: inizia la messa, cantata esclusivamente dalla Sistina, qualche brano di Gregoriano e altri polifonici. E poi dice tutta l'ironia di Congaro: il movimento liturgico non è arrivato nella Curia Romana. Questa immensa assemblea non dice niente, non canta niente. E ancora: nessuna parola spirituale, so che adesso verrà intronizzata per presiedere il concilio una Bibbia. Ma parlerà? Sarà ascoltata? Vi sarà un momento per la parola di Dio? E poi scrive: dopo l'epistola lascio la tribuna, non ne posso proprio più, e poi sono oppresso da questo apparato feudale e rinascimentale. E dice: cerco di uscire dalla basilica, ma non è facile. Nelle navate laterali non occupate e all'estremità del transetto c'è tutto un popolo di giovani chierici che cerca di intrufolarsi di cose da cui si può vedere, si cerca solo di vedere. E poi l'ultimo passo vorrei leggervi: avverto poi tutto il peso, sempre che scrive sempre con carne nelle pagine del suo diario privato, avverto poi tutto il peso, mai denunciato, del tempo in cui la Chiesa aveva stretti legami con il feudalesimo, deteneva il potere temporale e papi e vescovi erano signori che tenevano corte, proteggevano gli artisti, pretendevano uno spazio simile a quello dei cedri. Tutto questo la Chiesa a Roma non l'ha mai ripudiato. Non c'è mai stata nel suo programma uscita da via Costantiniana. Questo è quello che Congaro scrive a commento di quella cerimonia. E vi leggo un'altra pagina, sempre di altri teologi, che poi saranno, questi teologi saranno poi i primi protagonisti del concilio. Per esempio, De Lubac scrive, nella vita di De Lubac: cerimonia imponente, tristezza, malgrado tutto, pensando al contrasto con la situazione reale della Chiesa nel mondo. Sfilata interminabile dei vescovi, poi il corteo papale. Il Papa fa per primo un ginocchio alla professione di fede, Vangelo, canti in lingue orientali, e dice: bene il discorso del Papa, molto personale, letto con voce ferma. Dietro la sedia, con tutto il servitorato in rosso, proprio imperiale, la sua. Ecco, ne avete rubate. Sulla locuzione Gaudio Mater Ecclesia scrive semplicemente: bel discorso del Papa, molto personale, letto con voce ferma. Capite quanto la Gaudio l'allocuzione del Papa verrà recepita semplicemente dopo, cioè l'importanza della Gaudete al momento non viene colta nella sua reale portata. Certo, alcuni lo notano, infatti per esempio Chenu scrive, si concentra sul passato, dice, sul giornale hanno conosciuto il presidente del discorso del Papa, sono tutti sensibili alla sua viva protesta contro i pessimisti troppo legati al passato. Poi la sua critica delle discussioni sulle dottrine acquisite, la cui verità deve essere solo ripetuta, ma fugata secondo i bisogni di questi tempi. Insomma, nelle pagine più importanti teologiche del Novecento c'è una critica, no? Alla liturgia, a quella cerimonia, a quell'apparato feudale della Chiesa, no? E niente, no, della produzione, forse lo vedremo, la produzione verrà in realtà macerata, verrà digerita, verrà maturata nei giorni seguenti. Vi leggo, poi dopo smetto di leggere questi diari, ma sono interessanti perché fanno capire dal punto di vista dei protagonisti di quella cerimonia. Vi leggo, è interessante, invece un punto di vista diverso, che è quello di del vescovo arabo, appunto, che non fosse di Bari, che è un vescovo americano, quindi un vescovo non latino, no? Scrive: c'erano più di 2500 vescovi superiori generali. Siamo rimasti sorpresi, eccomi, nel constatare che quasi ogni padre del concilio si era fatto accompagnare da un socius perché lo aiutasse a portare le sue cose. Anche noi avremmo potuto senza dubbio metterci grandi armi pontificali, ma avevamo deciso di mettere solamente l'epitrachinio e l'omofora. Non ce ne siamo pentiti. Il nostro abito ci ha permesso di farci notare tra tutti gli altri e ci è stato relativamente meno duro sopportare con questo abito ridotto una cerimonia di più di 5 ore. E poi dice ancora, e qui è la critica fondamentale, che è un piccolo aneddoto, ma in realtà mostra, no, la sensibilità, della non sensibilità della Chiesa di Roma verso certi aspetti, verso la relazione con le altre. Il banco riservato ai patriarchi si distingueva da quello del resto della gerarchia solamente per una tappezzeria verde tesa sul davanti dell'inginocchiatore dello spinale. È il primo banco da cui riservare la gerarchia, ma è nettamente inferiore a quelli riservati ai cardinali, sia quanto alla costruzione sia quanto alla decorazione. Malgrado tutti i nostri sforzi, non è stato possibile ottenere che Roma conceda ai patriarchi il rango che fu loro accordato dai primi concili ecumenici. Ma non speriamo che non si possa ottenere. La prima è quella che, appunto, dopo il Papa vengono fatti i cardinali e i patriarchi seguono i cardinali, mentre i patriarchi, secondo loro, dovevano invece seguire il pontefice. Quindi si adotta il rito romano, per cui, appunto, dopo il Papa ci sono i cardinali, i patriarchi, i legati erano del peso. E dice ancora, no, questo vescovo: tutta questa lunga cerimonia è stata conclusa da un lungo discorso del Papa in latino. Il Papa ha detto delle cose molto belle, ma era in latino, e molti padri del concilio comprendono difficilmente il latino, e poi erano stanchi. Certi vescovi già dormivano, gli altri erano manifestamente spossati, non ce la facevano più. Quando dovremmo rimetterci in corteo per la basilica? Per la prima volta nella storia, scritta, si vedono 2500 vescovi riuniti per un concilio. Al precedente concilio vaticano ce n'erano 700, e al primo concilio di Nicea, nel 325, con il detto da Costantino, non ce n'erano che 328. Ecco, vi leggo questi commenti perché sono interessanti, offrono un punto di vista, no, alto rispetto a quello alla cerimonia del luce. E infatti sono pochi quelli che comprendono, come abbiamo visto, l'intensità, no, e la forza del discorso della carne. Anche un giovane alunno di un collegio ecclesiastico di Roma, appunto Giuseppe Ruggeri, che avrete l'opportunità di seguire qui in una prossima lezione, Giuseppe Ruggeri avrebbe fondato Sinarazzi Comunio, era a Roma perché chiamato assieme ad altri giovani a fare giovani seminaristi, a fare la stenografia filatina del concilio, per fissare il discorso di testo, perché mentre avevano insegnato un metodo di scrittura stenografica del latino, così che trascrivevano velocemente i discorsi dei papi, i discorsi dei padri conciliari in concilio. Cosa totalmente inutile perché c'era la registrazione audio, quindi era totalmente superflua, non si arriva a nulla. E dice Giuseppe Ruggeri: io quel giorno ero obbligato a restare in Cotta Bianca e Carrara Nera. Ero oppresso, ma il più ho messo piede in San Pietro per partecipare alla liturgia papale, a meno che non sia stato costretto in qualche altra occasione durante il concilio. Dopo, quando ho potuto, mi sono invece recato a San Pietro a pregare da seduto in un angolo. Quel giorno ascoltai la locuzione di Papa Giovanni, ma senza andare al di là di quella voce fastosa e squillante al tempo stesso, in divina. Ero stato iniziato a comprendere benissimo il latino ecclesiastico e per anni ho seguito lezioni di teologia in latino e poi ho anche insegnato teologia in latino, ma quel giorno non capii molto, per non dire nulla, trasformato com'era. Dopo avresti dato la locuzione, ma quel giorno ero semplicemente tutta. Questo è un altro insegnante per capire che quando il Papa pronuncia la grande, no? Sono pochi quelli che realmente la comprendono, la comprenderanno nei giorni successivi, leggendo il testo, ma la portata della Gaudete è ramera. E appunto arriviamo alla Gaudete. Vi mando in sottofondo la Gaudete, questo è il video originale, è sottotitolato, non vi se mettessi l'audio sentireste l'audio del Papa in latino, ma trovate i sottotitoli. Non c'è proprio tutta, ho fatto delle sintesi, ma insomma c'è la maggior parte. Ecco, Papa Giovanni inizia la traduzione con Gaudete Mater e Chiesa, gioisce Madre Chiesa. L'impatto di questo inizio era notevole. Perché? Perché un discorso fatto che inizia dicendo gioisce la Madre Chiesa era assolutamente una novità. Erano parecchi secoli, infatti, che la Madre Chiesa non gioiva. La Madre Chiesa piangeva, strepitava, condannava, si intendeva, accusava, ma non gioiva. E in questo discorso Papa Giovanni riesce a dare l'idea di una Chiesa che guarda il tempo storico come un tempo che in fondo ha sempre problemi, ma non così tremendamente diversi da quelli di sempre. Il testo della Gaudete è diviso in due parti. La prima parte è dedicata alla natura, alla convocazione, alla preparazione dello stesso concilio, al Cristo, alla Chiesa e alla storia. La seconda parte invece tratta alcuni punti essenziali: il rapporto dinamico tra il regno di Dio e i società umani, l'opportunità di una riformulazione ideale essenziale della fede, non del posto fide, la scelta di uno spirito di misericordia in luogo della severità, l'impegno di ricevere l'unità di Cristo. Il discorso, effettivamente, no, scorrendo il testo, era denso e non facile. Non si trattava di un programma, ma nemmeno di un discorso celebrativo di accoglienza in pace. La parola di Giovanni usciva dai modelli in cui si era espressa fino ad allora l'autorità del Papa. Egli non dettava ai padri Vaticano II una via da percorrere per uscire dalla confusione e dalle contraddizioni che erano sentite e percepite in quell'inizio. Ma la sua operazione era molto più complessa, decisamente più complessa, e sarebbe stato un fondamento liberatorio, appunto, dei lavori conciliari. La locuzione infatti di Gaudete Mater Ecclesiae rappresenta una delle espressioni più compiute della visione roncagliana del concilio. Il Papa aveva lavorato con grande impegno, toccando appunto tutte le convinzioni profonde che avevano spinto a convocare un concilio. E innanzitutto chi ha scritto il documento? No. Come sapete, spesso i pontefici, no, si avvalgono di altri, no, per la redazione dei documenti, gruppi di persone, esperti, professori, studiosi. Proprio perché era un po' per il magistero è talmente ampio e difficile, appunto, che appunto, una singola persona possa essere, no, capace di muoversi in tutti i campi espressione del magistero. Non è il caso delle Gaudete Mater Ecclesiae. Papa Giovanni ha redatto personalmente questo testo, senza ricorrere, come si direbbe nel linguaggio odierno, ad alcuni ghostwriter. E Roncalli infatti ha una cura scrupolosa nella redazione di questo testo. Lo vediamo appunto dalle pagine manoscritte che conserviamo in archivio, no? Lo riscrive, cambia delle parti, lo modifica, lo corregge, no? È tutto pugno di Papa Giovanni, come scrive, come vi ho già detto, appunto, tutto farina del mio santo, dirà. Lo inizia a, diciamo così, a lavorare fin dall'estate, no, del 20, fondamentalmente lo scrive dal 59, ma insomma concretamente dall'estate del 62, e poi compulsivamente, in maniera più sistematica, no, dal pellegrinaggio, no, nei giorni del pellegrinaggio di a Silvio Loreto che Papa Giovanni fa il 3 di ottobre, no? Per pregare per il concilio. E tra l'altro il pellegrinaggio del Papa da Roma ad Assisi, che attraverso tutte le regioni, è la prima uscita di un pontefice, no? Attraverso lo Stato italiano, no? Dai tempi di Pio IX fino a Pio IX, da Pio IX in poi, no? Per la fine romana, il pontefice non era mai uscito dall'impero vaticano. Avevo fatto qualche uscita segreta, insomma, che oggi è andato ai fratelli di San Lorenzo, non gli altri, così non era mai stato, non era mai successo. Tant'è che infatti le televisioni lo seguono comunque. Il cuore dei lavori conciliari è per il Papa, cito, il Cristo sempre splendente al centro della storia e della vita. Per testimoniare questo al mondo contemporaneo, appunto, è stato convocato il concilio. Dice Papa Giovanni, infatti, con continui aggiornamenti e con sacre organizzazioni di mutua collaborazione, la Chiesa tra sé e gli uomini, le famiglie, i popoli, vogliono realmente l'anima riconciliare. L'espressione aggiornamento entra nel linguaggio ufficiale del concilio. Alla luce, soprattutto, di una visione non pessimistica dell'interesse del mondo per le cose celesti. Si connette quindi ad una, diciamo così, a questa visione, una forte presa di distanza di Papa Giovanni da una lettura catastrofista sulla situazione della Chiesa e del mondo. Non era solo l'espressione di un generico ottimismo, no? Si diceva ovviamente a Papa Giovanni l'ottimista, no? Quanto piuttosto la manifestazione del distacco da una cultura della paura, no? Da una cultura del sospetto, che faceva compiere, no? Prevalentemente scelte difensive al governo della Chiesa e alla vita della Chiesa. Così diceva Giovanni nella causa dei fatti conciliari, parlando appunto a quel mondo più ecclesiastico preoccupato di un concilio ancora poco definito, cito: ci feriscono tra loro l'orecchio insinuazioni di anime puramente di velo, ma non fornite di senso sovrabbondante e di discrezione insula. Nei tempi moderni esse non vedono che prevaricazione e rovina. Vanno dicendo che la nostra età, in confronto con quelli passate, è andata peggiorando. E Paolo Giovanni da Gaudio. E si comportano come se nulla abbia imparato dalla storia, che pure mai stata vinta, e come se al tempo dei concili ecumenici precedenti tutto procedesse in pienezza di trionfo dell'idea della vita cristiana e della giusta libertà religiosa. Ma a noi sembra di dover dissentire da protesti e profeti di sventura che annunciano eventi sempre infausti, quasi sovrasti la fine del mondo. Un piccola parentesi: proprio il 10 ottobre, come ricorda il Papa Giovanni nella sua agenda, Monsignor Felici, che era appunto il segretario del concilio, sottolineava al Papa la pericolosità del Dio della Madre conciliare, paventando la possibilità dello scacco dello Stato, al che Papa Giovanni risponde, sì, nell'agenda, il concilio non si preoccupa, il concilio riuscirà. Per questo appunto, nella uscita del concilio che Papa Giovanni preannuncia appunto, pronuncia la Caritas, rinunciando all'intervento invece sui meccanismi istituzionali dell'Assemblea o alla possibilità cerimoniale come avrebbero preferito. Per il Papa quindi non c'è un'età d'oro della Chiesa nella storia del mondo, no? Quella dello Stato cattolico o del regime cristiano, dopo il quale appunto la vita cristiana subì una progressione carente. L'ideale quindi per la Chiesa non è la restaurazione, no? Del vecchio regime di cristianità. Perché? Perché una lettura pessimistica del presente, per Papa Giovanni, comporterebbe una politica di chiusura ermetica, no? Della Chiesa di un mondo che è totalmente strano se non attraverso. Non è questa la posizione del Papa. Anzi, gli serve che scorgere un miglioramento della vita del mondo, un nuovo ordine di rapporti umani. Certo, accanto al perdurare, che ha anche problemi. Leggo ancora dalla Gabbia. Non si può tuttavia negare, dice il Papa, che queste nuove condizioni della vita moderna hanno almeno qualche vantaggio, di aver tolto di mezzo quegli innumerevoli ostacoli con cui un tempo i figli del secolo impedirono la liberazione della Chiesa. Giovanni XXIII rinvia con questa frase la storia dei concili ecumenici, sovente appunto, dicevamo Giovanni, celebrati con alternative di gravissime difficoltà e tristezze per l'intenta ingerenza delle autorità civili. A cosa si riferiva Giovanni? Appunto, alla costante intercadenza principi imperatori del contesto politico, no? Sulla vita dei concili. Dice ora Giovanni, il concilio è libero, è autonomo. Perché? Perché la vita della Chiesa, la Chiesa non dipende, non deve diciamo così, rendere conto a nessun sistema politico, a nessun governo. No? Questo non vuol dire che i governi non guardano a cosa fa l'articolo della, cosa farà la sede conciliare, no? Ma vuol dire che appunto questi non avranno più interferenza, no? Ma perché? Perché la discussione è libera e la vita della Chiesa è totalmente sganciata da ogni, non è subordinata a nessun interesse politico o di potenza. Leggo con un passo delle Gambe. Il nostro dovere non è soltanto di custodire questo prezioso tesoro, come se ci preoccupasse unicamente dell'antichità, ma di dedicarsi con adatta volontà e senza timore a quell'opera che la nostra età ci esige. Il punto saliente di questo concilio non è dunque una discussione di un articolo o dell'altro della dottrina fondamentale della Chiesa e le ripetizioni diffuse dell'insegnamento dei padri e teologi antichi e moderni, quali si suppone sempre ben presenti familiari o spiriti. Per questo, dicevamo Giovanni, non occorreva un concilio, ma dalla rinnovata, serena, tranquilla adesione a tutto l'insegnamento. Lo spirito cristiano, cattolico e apostolico del mondo intero, attende un balzo innanzi verso la penetrazione dottrinale della formazione delle coscienze. Il balzo innanzi della Chiesa del mondo è possibile solo congiuntamente ad una penetrazione più profonda del Vangelo, per Paolo Giovanni, e del mistero della Chiesa. No? Il Vangelo, sostanza viva. Ancora alta è la sostanza dell'antica dottrina del deposito in Dio ed alta è la formulazione del suo rivestimento. Ed è di questo che deve, con pazienza se occorre, tenere gran conto, tutto misurando le forme e proporzioni del magistero, a carattere prevalentemente pastorale. È un'indicazione di metodo importantissima perché appunto proietta i lavori di padre conciliare, no, nel cuore del messaggio cristiano. Ma al tempo stesso, no, gli spinge a presentarlo in maniera aggiornata. Quindi la prima seconda per Paolo Giovanni non sarà un concilio di condanna, no? Non formuleranno le condanne, non formuleranno i dogmi, per questo non c'è bisogno di un concilio, non che la Chiesa non si ponga in errore come sempre, tuttavia fa parte dell'aggiornamento del tutto della sostanza viva della Chiesa un nuovo aggiornamento. Dice ancora, al giorno d'oggi, tuttavia, la sposa di Cristo preferisce far uso della medicina e della misericordia piuttosto che della severità. Essa ritiene di venire incontro ai bisogni di oggi mostrando la validità della sua dottrina piuttosto che con la condanna. Quindi il Papa in questa devozione non fa programmi, non fa proclami, non dice, non dà un ordine, un programma di concilio, cosa che molti padri ne sentivano l'esigenza, ma in realtà fa molto di più, no? Da diciamo così, offre lo spirito che il concilio avrebbe dovuto avere, da una linea su cui i padri conciliari avrebbero dovuto muoversi. E quindi lascia, diciamo così, va al di là di un mero programma di lavori, no? Ma era l'atteggiamento del Papa invece chiedeva ai padri conciliari di lasciare la libertà agli stessi vescovi, agli stessi padri, di essere protagonisti del concilio, su queste linee. Ovvero il concilio doveva immergersi nel messaggio cristiano, immergersi nel mondo. Con la sua rivoluzione, Papa Giovanni compiva questo atto primaziale, no? Tra i vescovi cattolici, ma tra i vescovi, appunto, ma appunto non dettando, no, un'agenda al concilio, ma lasciando libertà ai vescovi di agire in totale, di essere protagonisti della per chiudere, allora vado verso le conclusioni. Quindi abbiamo detto che il Papa non detta l'ordine del giorno delle ore conciliari, ma mette piuttosto l'accento sullo spirito del concilio per portare appunto la Chiesa verso una nuova vita. Questa è la causa di Madre Teresa. In realtà quel giorno Papa Giovanni fa un'altra cosa. Questo è il discorso che pronuncia al mattino al padre conciliare e al concilio. Ma in realtà Papa Giovanni, il discorso, questo era, diciamo, nel programma, il discorso, la locuzione al concilio. In realtà ciò che non era previsto era che il Papa appunto farò se no un'altra volta il privilegio. Infatti, perché la sera del 11 ottobre i gruppi di azioni cattoliche romane, no, organizzano a fianco l'altro, no, dai vari di Roma per arrivare, no, in piazza San Pietro e celebrare così, pregare così per il concilio, allo stesso modo di come avevano fatto i cristiani per il concilio di e il segretario, no, del pontefice, Monsignor Capovilla, si affaccia alla finestra e vede lo spettacolo di quella fiaccolata. E chiamava Giovanni. E dice: guardi, santità, guardi che spettacolo, guardi la preghiera, dica qualcosa. E quando Giovanni dice: ma no, il Papa già parlava, già parlato. Stamattina il Papa non parla più. In realtà, quando Giovanni, curioso, si affaccia alla finestra, vede lo spettacolo, apre la finestra e fa. E pronuncia questo discorso totalmente improvvisato. Perché dico questo? Perché sostanzialmente il discorso che poi è passato alla storia, no, come il discorso della luna, no, in realtà può essere preso parallelamente alla Gaude e costituire una sorta di Gaude madre chiesa della sera. Al mattino avevo parlato al padre conciliare, alla sera parla al mondo. Al mattino avevo usato un linguaggio più, diciamo, consono, più vicino, no, alle sensibilità di padre conciliare, alla sera usa un linguaggio più semplice, ma non per questo, appunto, sottovalutabile, non per questo, appunto, meno importante. E dice, appunto, no, si direbbe che il signor è secretario questa sera, tornando a casa troverete i bambini, date una carezza, dite questa è la carezza del Papa, troverete qualche prima da asciugare, diate degli affitti una parola di conforto, sapete gli affitti che il Papa, con i suoi figli, per gente che loro si insegnano. Allora, innanzitutto questo testo noi ce l'abbiamo grazie a una particolarità che è successa quella sera, grazie all'iniziativa della televisione. Perché? Perché la televisione doveva, doveva stare realizzando un programma da mandare in onda alla sera, per celebrare così la giornata, per riprendere l'immagine del mattino, far vedere ai telespettatori che non erano riusciti a vedere la processione del mattino e fare una sintesi di quella giornata. Quella sera doveva andare in onda canzonissima, Canzonissima, poi viene annullata e va in onda questo documentario. Le telecamere sono in piazza San Pietro per filmare, per vedere qualche immagine della fiaccolata. Gli operatori RAI si accorgono, una volta spenta la diretta, che qualcosa sta succedendo alla finestra, perché Papa Giovanni si sta avvicinando, sta per parlare, riaccendono le telecamere e mandano in onda in diretta il discorso. No? E perché è importante? Perché la diretta registra esattamente le parole che Papa Giovanni pronunciò. A differenza poi di quello che voi trovate nei testi, per esempio sull'Osservatorio Romano, nel Canto di Domani, oppure negli altri raccolti discorsi, che leggermente dico che smussano, però non è esattamente quello che vi ha detto, cambiano alcune piccole parole, non che sono proprio, però già lo spostamento di una via, come sapete, in alcuni testi incide notevolmente. Ecco, la televisione ci dà la registrazione, che magari vi faccio sentire, comunque intanto faccio vedere le immagini, e ecco, la televisione ci dà appunto l'opportunità di avere esattamente di pressione quello che stava giocando. È un discorso importante perché fissa alcuni punti molto significativi per capire cos'è il Vaticano II, cos'è stato il Vaticano II per Papa Giovanni, che l'ha voluto e l'ha convocato. Il discorso della luna, infatti, traduce in maniera immediata e popolare la coscienza con cui Giovanni XXIII vive l'apertura del concilio. È un messaggio di simpatia e di fiducia. Papa Giovanni, infatti, nel discorso definisce la lettura come giornata di pace, sarebbe anche qui da aprire una parentesi lunga sul concilio di Giovanni. Un'altra espressione da sottolineare è quella che dice di un Papa che dice che la sua persona conta niente. Non era capitato di frequente che nella storia del Papa, un papato dicesse così, che la mia persona conta niente, e per Roncalli questo non era un modo di dire. Essa appunto serviva a introdurre l'affermazione tutta liturgica che salve e unisce paternità e fraternità. Il Papa si presenta infatti che vede quindi in piazza San Pietro come un fratello che è padre, no? è un fratello che parla a voi, un fratello diventato padre per volontà di nostro Signore, dice Paolo Giovanni. Ma tutti insieme, paternità e fraternità, e grazie a Dio, tutto è tutto. È l'atteggiamento con cui Giovanni XXIII ha vissuto l'inaugurazione del Vaticano II. Quello appunto di fratello tra i vescovi, no? Di un fratello che è diventato padre. Questo fratello padre, il vescovo di Roma, il primate, non detta alla Chiesa il programma per il Vaticano II, no? Lo dice con semplicità appunto alla gente, con l'interazione di Pietro. E dice questa cosa: oggi, come dirsi, noi iniziamo un anno e sarà portatore di insigne grazie. Il concilio è incominciato e non sappiamo quando finirà. Se non dovesse concludersi prima di Natale, poiché forse non riusciremo per quella data a dire tutto, a trattare diversi argomenti, sarà necessario un altro incontro. E perciò non vengono questi giorni a aspettare la notizia. Ecco che Paolo Giovanni, quando la maggior parte dei padri, la maggior parte della macchina preparatoria pensava a un concilio, ottobre, dicembre, si approvano i documenti preparatori e poi tutti a casa, Papa Giovanni era avuto già il sentore che qualcosa cambierà e che una volta che i padri sono riuniti in concilio, no, e fanno l'esperienza di comunione, fanno l'esperienza di vivere assieme, forse no, qualcosa cambierà e forse inizieranno a discutere con lui avverrà, tant'è che il 13 ottobre, in occasione della prima congregazione generale, succederà appunto il primo atto, no, la prima presa di coscienza, no? Dei padri conciliari che richiedono l'approvazione automatica dei membri che fanno parte delle commissioni conciliari, perché appunto decidono che è necessario avere qualche giorno in più per vedere i nomi e sono i padri conciliari che devono decidere i membri che fanno parte delle commissioni e non accettare i membri per parte da Roma. Ecco, anche con l'improvvisato discorso generale, che vi concludo, ci troviamo davanti a un testo fortemente espressivo dell'atteggiamento italiano di fronte ai problemi del governo della Chiesa, dove la coscienza del proprio compito da svolgere si aggiunge la serenità di non poter dominare gli eventi, no? Ma di dover ricorrere alla tua collaborazione, in questo caso, no? Ai vescovi del concilio, e di doversi fidare di questa guida provvidenziale della storia. Non è un caso che in questo discorso il Papa riproponga una delle sue principali massime di governo, che dice: nell'incontro proseguiamo a cogliere quello che unisce, lasciando da parte se c'è qualcosa che potrebbe tenerci un po' di difficoltà, fra persone, siamo fratelli. E qui concludo con l'immagine appunto del discorso della donna.
Raccontava un signor Bertazzi che, siccome è sempre difficile che cominci il primo, comincia il secondo, e così si fa più in fretta.
una preghiera però che non si può dire. Veramente oggi noi siamo là, cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la Roma si è affrettata stasera, osservato in alto, a guardare a questo spettacolo. Che noi chiudiamo una grande giornata di pace, di pace. Gloria a Dio e pace agli uomini di buona volontà. Ripetiamo spesso questo augurio e quando possiamo dire che veramente il raggio, la dolcezza della pace del Signore si unisce e si prende, noi diciamo, ecco qui un saggio di quello che dovrebbe essere la vita sempre di tutti i secoli e della vita che si attende per l'eternità. Dite un po', se domandassi, potessi domandare a ciascuno, voi siete parte venite, i figli di Roma che sono qui specialmente rappresentati, ah, noi siamo i vostri figlioli fiorentini, voi siete il vescovo di Roma, ma voi figlioli di Roma, voi sentite di rappresentare veramente la Roma tanti tutti, così come nella provvidenza è stata chiamata ad essere per la diffusione della verità e della pace cristiana. In queste parole c'è la risposta al vostro omaggio. La mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà del nostro Signore, ma tutti insieme, paternità e fratellità e grazie di Dio. Tutto, tutto. A volersi bene così, guardandoci così nell'incontro, raccogliere quello che si dice, lasciare da parte quello che c'è, qualche cosa che si può vedere un po' in difficoltà, niente, tra l'altro è tu, la voce che splende sopra di noi, che è nei nostri cuori, che è nelle nostre presenze, che è la voce di Cristo, il quale veramente può dominare con la grazia sua tutte le anime. Stamattina è stato un spettacolo che neppure la Basilica di San Pietro, che ha fatto secoli di storia, non ha mai potuto contemplare. Apparteniamo quindi ad un'epoca nella quale siamo sentiti alle voci dell'altro e vogliamo essere fedeli e stare secondo l'intento che il Cristo benedetto sia fatto. Finisco dandovi la benedizione. Accanto a me amo invitare la Madonna Santa e Benedetta, di cui oggi ricordiamo il grande mistero. Ho sentito qualcuno di voi che ha ricordato l'Efeso e le altre vicende intorno alla Basilica di là. E io ho avuto i miei occhi, non soltanto si capisce, ma recentemente, e che ricorda la proclamazione del dogma della Divina Maternità di Maria. Ebbene, invocando lei, alzando tutti insieme la tua sguardo verso Gesù, benedetto il figlio suo, ripensando a quello che è con voi, a quello che è nelle vostre famiglie, di gioia, di pace e anche un po' di tribolazione e di tristezza, le grandi televisioni a togliere la tsunami per stasera lo spettacolo offerto in spettacolo da restare nei, ancora nella mia memoria, come lo sarà nella vostra. Facciamo allora le intenzioni di questa sera e siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli, e poi tutti insieme aiutarci così nella santa parte del Signore all'opera del Dio. Tornando a casa troverete i bambini, date la carezza ai vostri bambini e vinte questa la carezza del Papa. Troverete qualche anche da studiare, fate qualche cosa, una parola buona, e fate con noi, specialmente nelle ore della tristezza e della messa, e poi tutti insieme ci animiamo, cantando, sospirando, piangendo, ma sempre, sempre pieni di fiducia in un Cristo che ti aiuta e che ti ascolta, continuare a riprendere il nostro cammino. Così dunque, vogliate accogliere alla benedizione che vi do e anche alla buona notte che mi permette di augurarvi. Con la preghiera però che non si cominci, solamente oggi noi iniziamo un anno si sa, speriamo lo bene, e con tutto comincia e non sappiamo quando finirà, potreste finire prima di Natale, ma forse forse non riusciremo a tutto, a intenderci su tutto il bene, ci vorrà un altro ritorno, ma se continuate così, per esempio a aiutare le nostre anime, le nostre famiglie, Roma e tutto tanto il mondo, tutto intero, verso pure questi giorni vi aspettiamo con benedizione. Dunque, rispondete alle mie parole, alle mie benedizioni. Cristo nomini, benedetto.
Sembra che il Papa non ne avesse parlato praticamente con nessuno, diversi cardinali sono stati anche sorpresi, correggimi se sbaglio, e forse anche il suo segretario non sapeva. Infatti qualche cardinale deve aver detto: ma cosa vuoi che il Papa dica di importante in questo discorso a San Paolo, no? Ecco, la mia domanda, la mia riflessione è: il Papa ha volutamente tenuta nascosta questa sua decisione per evitare interferenze varie su questo aspetto, oppure ha improvvisato una decisione che forse lui stesso, di cui forse lui stesso non aveva percezione della portata, o non so, questo segreto, no? Con cui questa sorpresa con cui è stata manifestata questa decisione alla fine è stata anche provvidenziale probabilmente per la storia della Chiesa. Queste immagini ci danno l'impressione di una grande Pentecoste, no? Ecco, ora volevo solo inquadrare questa questione. Grazie.
Papa Giovanni, quando appunto il 25 gennaio del 59 annuncia quei 17 cardinali presenti, pochissimi, e annuncia il concilio, lo fa come atto primaziale, quindi lo fa non chiedendo o consultando i cardinali, ma lo fa annunciando il concilio. In realtà su questo ci vengono in aiuto molto una delle, diciamo, delle peculiarità, una delle grandezze della carta di storici che riguarda Papa Giovanni, che sono la possibilità di accedere alle agende e agli suoi personali che sono state poi pubblicate. E in realtà lui prima ne parla anche, diciamo, c'è una cosa del suo segretario di Stato, Cardini, che Cardini appoggia la decisione di fare un concilio. E Paolo Giovanni adesso non mi ricordo esattamente la frase, però appunto mi rimane stupito, perché in realtà il segretario di Stato è nel rapporto dal punto di vista del segretario di Stato è quello che deve dire no al Papa, no? Cioè quello che deve invece rimane stupito. Paolo Giovanni rimane stupito del fatto che Cardini dica sì, facciamoci, può fare. E certo, questo è matura è una scelta profondamente radicata in Papa Giovanni, ma che deriva poi lui nel concilio, nello spirito, nel modo in cui lui poi intende il concilio, riversa tutto quello che è probabilmente la sua esperienza che ha vissuto in precedenza, dalla Bulgaria quindi al contatto con le altre confessioni, ecco lì allora la sensibilità aumenta, il poi formulare questo segno dei tempi che non lo riprende, insomma, sì, annuncia il concilio, lo fa praticamente quasi sconvolto, prende tutti di sorpresa. Perché? Perché normalmente Papa Giovanni viene eletto solamente qualche mese prima, quindi stravolge anche un po' il progetto, no, che aveva portato il conclave a nominare Papa Giovanni, no, a eleggere Papa Giovanni. Si arriva ad un pontificato, quello di Pio XII, che al di là appunto della figura o della personalità di Pio XII, ma che è un pontificato che ha attraversato la guerra, è un pontificato che ha subito, che ha attraversato anni difficili, no? Anche per la vita stessa del governo della Chiesa, no? Non c'era più segretario di Stato, no? Da anni. Quindi si voleva, avere un pontificato di transizione, ma Giovanni appunto era molto in là con l'età, quindi pensavo, va bene, facciamo 2 o 3 anni, cardineliamo, no? 2 o 3 anni, e poi dopo riprendiamo il discorso, riprendiamo in mano la cosa, lasciamo un po' sbollire, no? Riprendiamo anche nella vita interna della Chiesa alla normalità. L'annuncio del concilio stravolge, no? Poi il tutto. Ma Roncalli riversa in questa idea, in questa sua concezione di fare il concilio, tutta la sua esperienza, cultura, diciamo, molte cose della Gaudio si ritrovano in alcune omelie e si possono andare indietro su decenni, no? C'è uno studio appunto sulla teologia di Roncalli, appunto da Ruggeri, è molto interessante per vedere appunto, no? Perché non è casuale, non è che a un certo punto si vede, dice cosa facciamo un concilio perché non sappiamo cosa fare, è che ha maturato una certa riflessione e sente, no? Come suo, sente innanzitutto un suo modo di fare il Papa che è fondamentalmente diverso da quello, per esempio, del suo predecessore, sente che il suo modo di fare il Papa è quello di essere venduto il pastore vescovo di Roma, no? Tant'è che lo vediamo quando esce nei quartieri, no? Per la prima volta vengono appesi questi scelti che dicono viva il vescovo di Roma, ecco, quello slogan molto
molto semplice, molto, ma che geologicamente è di una portata enorme. E quindi lui sente tutta una serie di cose necessarie alla vita della Chiesa, tra cui anche la necessità di fare un concilio, perché è necessario si faccia vivere la sostanza viva del Vangelo nella società e nei tempi contemporanei. Quindi anche Papa Giovanni sapeva che concilio poi sarebbe stato. Lui cerca di dare, no? Non fa un programma, non fa un ordine del giorno, perché capisce che deve dare libertà e spazio al vescovo e quindi il concilio di fare le cose che devono fare. Quindi neanche lui, che poi tra l'altro non scordiamoci, Papa Giovanni sapeva nel settembre del 62 di essere ammalato e sapeva che a che cosa sarebbe andato incontro, cioè sapeva che via pochi mesi, no? La malattia in cui era appunto malato non gli avrebbe dato volontà, quindi era consapevolissimo di tutto. Quindi affida il concilio poi al padre.
Ci può aiutare a capire quali erano i particolari interventi in quegli anni che hanno portato il teologo, il giovane teologo Ratzinger, come lei ha detto, a contestare i documenti preparatori e aiutarci anche un po' a capire qual è stata poi la parola, il cambiamento del contesto che invece dopo 50 anni ha fatto dire al teologo Joseph Ratzinger, giovedì scorso, diventato ovviamente Papa Benedetto XVI, che occorre per ricordare oggi il Concilio riandare a quei documenti conciliari, ma liberandoli da quell'ammasso di interpretazioni che ne hanno oscurato il vero significato. E cos'è questo ammasso di interpretazioni, secondo lei?
Chiedo scusa perché io da bambino l'ho anche riguardato un po' di questo dubbio. Allora, innanzitutto, la persona a cui porre questa domanda l'avrei qui e avrei dato di chiedere con lui delucidazioni, proprio perché ha conosciuto Joseph Ratzinger da giovane, è stato suo collega, è stato suo appunto collega di studi, Giuseppe Ruggeri, sicuramente risposte molto più profonde e sensate delle mie. Io sono solamente un professore, quindi neanche lì è una questione abbastanza molto complessa, no? Però adesso il va di moda a riprendere questa cosa della continuità, questa questione della continuità, discontinuità, ma appunto vi dico, leggete il libertino di Ruggeri e vi chiarisce molte cose rispetto a questo. Quello che posso dire io è che Ratzinger ai tempi, che era il perito di un cardinale tedesco, Frings, sente come molti teologi, come molti giovani teologi, che poi saranno protagonisti, come poi Joseph Ratzinger sarà protagonista in concilio, sente che rispetto alle aspettative che questi grandi teologi si erano fatti rispetto a determinate tematiche, rispetto anche all'imprinting che Roncalli aveva dato al Concilio, vedeva che prendeva atto che la macchina preparatoria in realtà stava agendo su un binario che era diverso, che era un vecchio modo di procedere, cioè quello di ripristinare e di costruire anche nell'ammasso dei vota che arrivano a Roma, e che sono appunto diciamo, le risposte, no? Dei padri concipiari che vengono consultati, che vanno maneggiati con molta cura, perché in realtà dentro c'è un po' di tutto, però anche quelli più innovativi in realtà si vedeva che venivano impacchettati in documenti che guardavano più al passato rispetto che al futuro, e prendevano un vecchio modo di procedere, per esempio, nel manuale della vecchia teologia e non quelle, non avevano quel respiro, quell'afflato che si pensava nuovo, o si pensava essere fondamentale della necessità, del motivo di fare il concilio, altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di fare il concilio. Quindi Ratzinger riflette un po' questa sensazione, che è sua ma tanti altri, comunque è la stessa di Skilleres, di Chenon, di Lubach, di Congar, di Semmler, insomma di tanti altri, di grandi dei teologi che poi saranno protagonisti Ratzinger, per esempio, questa non è nemmeno l'espressione più estrema che fece in concilio, invece venne altre, per esempio, ricordo il caso della nota istitutiva breve, no? Quella no? Che Paolo VI fece per, diciamo così, dare un'interpretazione, no? Sulla collegialità episcopale, che era un atto del Papa, no? Un atto che, diciamo così, rompeva l'equilibrio del concilio, perché era un atto dall'alto, non discusso e approvato dal concilio. E Ratzinger, per esempio, è uno di quei teologi più intransigenti in questo, cioè propone di mettere, per esempio, ai voti la nota ispettiva breve, e quindi anche la possibilità di rifiutarlo, e quindi con la delicatezza di rifiutare un atto papale. Quindi il capo aveva messo in una posizione molto strana, Paolo VI, ci pensava appunto quasi che Paolo VI, una volta che fosse, per esempio, stata bocciata la nota ispettiva breve, lo deve dimettere, insomma, e viene in realtà poi questa intenzione di Ratzinger, ci confrontano, noi abbiamo dei diari personali, per questo io leggo i diari dei personali, perché oltre ai documenti che il concilio fa, che sono i punti principali che sono del concilio, in realtà che cosa noi abbiamo del concilio? Lo abbiamo da tutta una serie di altre fonti correlate a quelle, ma che ci restituiscono il clima, no? I documenti conciliari, se voi leggete gli atta, non avete tutto questo clima, no? Di cui io ho cercato di ricostruire anche attraverso tutte le pagine. Ecco, le pagine degli altri servono anche per questo. Da questo noi sappiamo di questo episodio della scelta di grazia di Dio, forse in maniera così intransigente. Poi già comunque molte cose che hanno stupito il discorso del 2005 di Ratzinger sull'interpretazione del concilio, in realtà quelle cose Ratzinger diceva già nel 65, sotto quello che si andava a dire, quindi in realtà il discorso va anche storicizzato, va compreso in una dimensione un po' più di lungo periodo. Però ripeto, Giuseppe Ruggeri è la persona a cui porre queste domande, io sono semplice un storico, non entro nelle questioni di ermeneutica, perché non riuscirei a
l'ultima, a te l'onore.
Grazie. Allora, i documenti preparatori credo che siano stati criticati abbastanza, ma il Papa li ha avuti prima questi documenti preparatori. Che ne pensava il Papa di questi documenti preparatori? Ha espresso in qualche maniera il suo giudizio su questi documenti preparatori? Perché a me sembra strano, insomma, perché non li aveva questi documenti. Grazie.
Beh, sì, chiaramente il Papa, parte del Papa precedeva anche la Commissione Centrale, anche preparatoria, poi comunque era informato, ma il problema è che questi documenti preparatori vengono elaborati dalle commissioni, quindi erano le commissioni responsabili dei documenti. Certo, il Papa li aveva letti, ma poteva anche essere più o meno d'accordo, più o meno in disaccordo, ma il problema è che la libertà del concilio era quella che non prevedeva un'interferenza bisognetta del Papa nei confronti dei lavori del concilio. Quello che può fare Papa domani è quello di dare delle linee, lo dice nella Gaude, cioè, e nella Gaude cosa fa? Spiega che in realtà quei documenti che erano stati spediti all'Episcopato nei mesi precedenti all'11 ottobre, che avevano avuto l'approvazione papale, in realtà l'approvazione papale era nel fatto che i vescovi dovevano sentirsi liberi di discutere quei documenti. I vescovi dovevano sentirsi liberi di confrontarsi, di anche rifiutare quei documenti, cosa che appunto il concilio poi formalmente farà. No. Quindi Papa Giovanni dà, dà la libertà al padre di rifiutare, di discutere, di mettere in discussione, di cancellare quei documenti preparatori, che allora trovano le commissioni. Certo, allora si può dire, sì, allora perché Papa Giovanni ha dato, diciamo così, ha costruito le commissioni conciliari sul carico delle congregazioni romane, quindi formalmente era un modo, cioè annuncia il concilio, ma formalmente lo dà in mano alla curia romana. Sì, questo si può dire. Però poi la libertà del concilio e i padri conciliari una volta a Roma capiranno che Papa Giovanni ha convocato a Roma non in modo passivo, ma per dargli un ruolo attivo. E quindi loro infatti si sentiranno ma sentiranno la necessità di rifiutare e formalmente tutti quei documenti però verranno iscritti. Proprio perché Papa Giovanni lascia il concilio libero di. Interverrà in alcuni momenti, ma a livello di regolamento, cioè quando per esempio il De Fontibus viene formalmente rifiutato dall'assemblea conciliare, ma non raggiunge, per cui doveva essere scritto, ma non raggiunge i due terzi della maggioranza, allora lì si crea un impasse. Perché? Perché formalmente no, il concilio ha dato il segnale che quel documento non piaceva. Ma in realtà non poteva essere rifiutato perché non aveva raggiunto formalmente la maggioranza. Ma il regolamento conciliare non è non è sottoteca, il regolamento conciliare deve aiutare i lavori conciliari, per cui il regolamento conciliare, il loro concilio verrà infatti notificato, Papa Giovanni con l'autorità ricetterà il documento e affiderà anche la iscrizione alla concettologica, ma anche al segretario della comunità dei cristiani.
Ci diamo appuntamento per lunedì prossimo. Io credo che questo percorso permetta davvero di capire i documenti, perché se voi provate a leggere i documenti dicono molto poco, anche perché a volte usano ancora un linguaggio che ormai di 30 anni, 40 anni, anzi 50 anni fa, quindi lontano da noi. Conoscere invece la storia, le discussioni, le retroscena, i cambiamenti, le idee a confronto ci permette molto più agevolmente di entrare nella realtà del concilio e anche nel suo significato. Io credo che non si possa staccare il testo dalla sua storia, dalla sua preistoria e dal suo contesto. E la seconda cosa che, con cui concludo una riflessione che facevo sentendo un'espressione del professor Bozzi, cioè che il concilio è stato preparato prima da studi, da ricerche, e poi in qualche modo ha avuto un percorso parallelo fatto appunto di visioni diverse che confluiranno e a volte si scontreranno. Ecco, io credo che questo sia ancora la strada, cioè fare esperienze nuove, diverse, di chiesa, di comunione, di discussione, di apertura, di libertà di parola, costituisca la strada maestra ancora oggi, anche se può in alcuni casi non essere ben vista, disturbare o altro, però non abbiamo un'altra strada da percorrere se vogliamo proseguire sui passi tracciati dal Concilio. Con questo ringraziamo il professor Bozzi che si è fatto un bel viaggetto e domani tornerà a casa, e ci diamo appuntamento, spero come sempre numerosi come stasera e l'altra volta, a lunedì prossimo con il professore Alberto Meloni. Grazie per l'attenzione.